non ti preoccupare. Dunque, devo dire che in qualche misura sono grato di questo numero e di questo intervento e di questa presentazione che noi facciamo, perché in qualche misura ci permette a noi, il gruppo Lost, e comunque permette in generale di riporre sul tavolo una questione che è quella che noi siamo sempre in un tempo che evolve, cioè guardare indietro talvolta ti permette di capire che c'è anche un davanti, che tu sei in una fase transitoria di qualche cosa che sta mutando. Lo dico perché delle volte ho avuto l'impressione che in alcuni degli incontri che abbiamo organizzato qua si desse molta attenzione, precisione, intelligenza, concentrazione nel descrivere una situazione che è quella attuale, come se dovesse essere quella definitiva, come il gatto che non sa che ci sarà il domani. Invece un domani c'è, non naturalmente noi non sappiamo, non possiamo sapere qual è, però riuscire a immaginare il mondo nella sua trasformazione è senz'altro una cosa che avviene indipendentemente da noi o talvolta contro di noi, è sicuramente una cosa necessaria. Nello specifico, è curioso, viene fuori, diciamo, io provo a dare la mia accezione così che forse mi spiego meglio, vengo più difficilmente equivocato, diciamo l'hacker è colui che aggeggia, è colui che interviene sulle cose, ci mette le mani, si sporca un po' d'olio, impara, sa fare delle cose e ottiene qualche risultato, lo fa insieme agli altri, lo fa talvolta da solo, diciamo, sarà semplificativa, però diamola per adesso in questo modo qua. Allora, quello che emerge dai racconti vostri che sono stati fatti sono due cose, diciamo, principalmente in questa evoluzione storica che mi sembra che valga la pena di sottolineare. La prima è quella che si dimostra come il meccanismo di produzione di valore, di monetizzazione, di speculazione, chiamate come volete, è stato in grado nuovamente di far suo delle esperienze, delle suggestioni, dei suggerimenti, delle pratiche che nascevano per ragioni completamente diverse. Noi abbiamo messo adesso sul sito dell'host due paginette di questo libro di Goldner che è uscito adesso per Colibri, in cui lui proprio descrive questo fenomeno, un libro sul 68, però da là, diciamo, viene in avanti. Lui dice il 68 è il padre del liberismo, è una cosa un po' forte, però sostanzialmente l'argomento è quello che è quello che un tempo si sarebbe detto tecnicamente la sussunzione del capitale, cioè che viene divorata la bestia, no? Che la bestia libera viene divorata e fatta propria. Questo è avvenuto moltissimo, nel senso che le esperienze hacker, penso per esempio al software libero, alla produzione di software che viene scambiato in qualche modo, che diventa patrimonio, apre la porta al modello della gratuità delle strumenti digitali, che in questo momento è in caposaldo delle grosse multinazionali, quelle che tu citavi dell'informatica. Cioè chiunque sa che se ha bisogno di un software che fa una cosa lo trova gratis, però non lo fa più il tizio, la comunità distribuita, diffusa, che se lo scambia, lo fa una multinazionale che poi magari gli vende un add-on a pagamento oppure gli porta via i dati, diciamo, chiaramente poi i meccanismi sono di valorizzazione permangono e sono fondanti di questa cosa, però diciamo fa questo. Il secondo aspetto è quello che quell'hacker là, cioè quello che ci mette le mani, che un pochino aggeggia, che gira la vite, ha la vita dura in questo momento. Non è che l'hacker tanto è stato sussunto, ma gli hanno tolto la vite. Cioè i ragazzi di oggi si trovano ad avere a che fare degli strumenti tecnologici che non possono neanche aprire, sì, che non possono neanche spegnere. È pazzesco, capito? Non possono neanche spegnerli. Quindi come cazzo fai? È impossibile. Cioè in questo senso la fagocitazione di tutte quelle che erano le sollecitazioni a fare della comunicazione un fattore importante, come dire, di dinamismo, di scambio, e anche che in qualche modo canalizzavano queste forme di piacere, di divertimento che tu dici che riconosco, insomma, in qualche modo nel fatto, hanno prodotto un contesto in cui questo artigiano povero non c'è neanche un cazzo, non c'è niente più su cui mettere le mani. Questo è un problema. È un problema nel senso che, indipendentemente dal fatto che noi stiamo parlando di computer piuttosto che di motori, è chiaro che o rimpariamo a mettere le mani da qualche parte, o abbiamo qualche cosa su cui mettere le mani, oppure molto difficilmente riusciremo a liberare le nostre vite da questo peso che ci schiaccia e che ci fa diventare macchina di far soldi. Ed è vero che questa cosa in questo momento è più oggettivamente, ecco, in qualche modo difficile. Basta, quindi io sulla base di questo vi proponevo se in questo lavoro di ricostruzione, prezioso, ripeto, perché ci permette di dire veniamo da una cosa diversa e sicuramente qualche cosa di diverso ancora dopo ci sarà, se vi è capitato di avere delle, come dire, dare delle considerazioni diverse, per chi c'è stato, per chi l'ha studiato, per chi ha girato quella vite.
Dico solo un aneddoto divertente che viene da uno dei pezzi che poi sono usciti su questo numero in merito a questo passaggio e che riguarda l'intervista che è stata fatta ad Havana, che c'era arrivata originariamente in una prima versione che a noi andava bene, cioè sembrava tutto regolare, se non che la stessa trasformazione, lo stesso passaggio generazionale avviene anche dentro le stesse comunità hacker, gli stessi collettivi, gli stessi hack club che portano avanti le situazioni, tanto che in Havana questo sta succedendo, è successo, e l'intervista era stata fatta ai nuovi membri della club, ma quando poi i vecchi hanno letto l'intervista non si sono ritrovati perfettamente l'intervista dello stesso, cioè di qualcosa comunque porta avanti la stessa idea, lo stesso nome all'interno dello stesso contesto, lo stesso luogo, e quindi ci hanno chiesto di rimodificare l'intervista loro stessi, no? Rimettendoci le loro voci, quindi sono auto-hackerati la stessa intervista che avevano già rilasciato, no? E questo è molto interessante, no? Perché ribalta anche questo stesso tipo di analisi anche all'interno dell'altra parte. La storia passa, la storia, noi attraversiamo la storia, e quindi questo modo di riflettere sulle cose forse è una delle vie di uscita per rompere questa dinamica del realismo capitalista, della costruzione del mondo senza un domani che ci rende schiacciati su un'immobilità della sensazione da fine dei tempi, e allo stesso modo vediamo che in realtà gli hacker sono dinamici, loro stessi si interrogano e si rendono conto della trasformazione dei passaggi. Poi appunto prima chiacchieravamo prima di cominciare, cioè il gap delle generazioni che appunto non hanno la percezione nemmeno di questo passato, cioè al di là del fatto che ovviamente una rivista di storia da un certo punto di vista serve anche come una forma di, adesso è brutto dirlo così, ma alfabetizzazione, perché giustamente se qualcuno non si prende la briga di mettere assieme le cose in un modo potenzialmente organico che faccia capire tendenzialmente alle persone che arrivano che cos'era stato il prima, è difficile cominciare a pensare al poi se non si ha il senso del fatto che la cosa trascorre, tanto più che appunto in ambito informatico parliamo di ere geologiche del breve lasso di tempo. E poi abbiamo cercato nei margini del possibile, e non quanto avremmo dovuto fare, secondo me, perché avremmo potuto impegnarci un po' di più, oppure forse insomma lo potremo fare in futuro, di rompere anche questa stessa dinamica che rischia di ricostruire un immaginario chiuso del concetto di hacker. E l'abbiamo fatto mettendoci dentro alcuni accenni, cioè alcuni accenni che dovevano dare proprio questo senso di rottura. Ad esempio abbiamo parlato di una forma di un hackerspace che in realtà con la questione hacking dal punto di vista tecnologico, in quel senso informatico, non ha nulla a che fare, no? Proprio per calcare la mano sull'idea che è limitante, è limitativo, e di nuovo è un modo per costruirsi un recinto in cui si rimane intrappolati da soli. Il rimanere fissati ad un'idea di hacker che in qualche modo cerca di fare i conti con un immaginario che ci portiamo appresso e che poi in realtà Sì, è vero che da un lato è diventato mainstream e si è trasformato in una fruizione stile parco giochi, dall'altro ha abbandonato certi tratti che storicamente avevano connotato un po' un immaginario, non so quanto pubblico, non so quanto diffuso in Italia, però ad esempio, non so, credo che il giovane che non abbia particolare esperienza né del contesto A-Club, né sappia granché magari neanche della dimensione della controcultura in Italia, del modo dell'aspetto militante, che poi il contatto con l'hacker ce l'ha guardandosi Mr. Robot, ritorna di nuovo a ricalarsi in un immaginario che in realtà è di nuovo quello del singolo individuo isolato nella sua stanzetta, che in realtà appunto l'hacker è anche qualcosa di più, la costruzione dello spazio. Noi ci siamo, su questo ci siamo interrogati molto, sulla questione della non sufficienza della condivisione non in presenza, quindi su tutta questa dimensione del fatto c'è una questione politica legata anche al modo, al contesto fisico specifico in cui gli A-Club sono nati, non soltanto per il fatto che erano legati ad una dimensione che di per sé era politica, ma la condivisione dello spazio, cioè il fatto di coesistere fisicamente, portato avanti da individui che appunto nell'immaginario comune invece sono dei sociopatici, no? È qualcosa di interessante, è un altro modo di rompere una certa cosa che invece schiaccia su un immobilismo, no? La categoria che blocca. Invece questa era anche un'idea, usciamo da questa cosa qua, cerchiamo di dare di rompere questo immaginario e di articolarlo, no? Di farlo vedere un po' nella molteplicità delle esperienze e delle possibilità che questa cosa si può dare.
Io aggiungo qualcosa, pensando a quello che tu dicevi di tuo figlio della stampa 3D, mi è venuto in mente quando noi ho presentato il numero Radio Onda Rossa, la trasmissione che fa Havana, Boisca mi diceva che c'erano alcuni compagni e compagne che insomma girano intorno al Forte Prenestino, che hanno neanche troppi anni meno di noi, io e Boisca abbiamo più o meno la stessa età, quindi insomma sulla trentina parliamo di persone magari di 22-23 anni che non sanno mandare le mail, cioè non che non sanno come si manda una mail o come scrivere, non so, al professore, ma che ad esempio hanno perso una serie di come fai a rispondere citando soltanto alcuni passaggi senza mettere tutto il testo lungo la persona a cui stai rispondendo, eccetera eccetera, perché effettivamente sono cambiate anche le forme di comunicazione anche diciamo tra nei movimenti sociali. E per quello che dicevi tu, guardare avanti e guardare indietro, no? Allora, nell'impostazione che noi ci siamo dati è che diciamo, se teniamo alla memoria la vecchia distinzione, quella fra apocalittici e integrati, noi non volevamo essere apocalittici verso le tecnologie, anzi la tecnologia è un mezzo, poi appunto è sempre un rapporto di forza il come si usa. E, però anche perché lo accennava un pochino Ivan, però forse magari è anche il caso di dire due parole di più, questo in realtà è un numero quasi tutto sull'Italia, perché l'Italia è uno di quei paesi in cui l'hacking e i movimenti sociali non sono mai stati slegati, mentre negli Stati Uniti diciamo l'hacking non è politico, in Italia l'hacking si è sviluppato all'interno di percorsi politici o comunque controculturali connotati politicamente. E questa cosa giustamente diceva Marco che avevamo tante cose, le persone insomma, gli hacker e le hacker che sono cresciuti all'interno dei movimenti l'hanno anticipata in un certo senso. Indie Media, cioè il web 2.0 è stato, Indie Media è stato importantissimo, io per lavoro tra l'altro, cioè io faccio gli apparati per i manuali scolastici delle scuole superiori, qualche mese fa ho dovuto scrivere un apparato per gli studenti dell'ultimo anno sui nuovi mezzi di comunicazione di massa, io ho scelto di metterci un pezzo su Indie Media perché comunque tanto nessuno studente sa.
Hai fatto
anche. Ho fatto hacking in un certo senso, però appunto ci ho messo, perché nessuno studente magari oggi sa più che cos'è, anche perché Indie Media non è consultabile, quindi un diciottenne c'ha di Indie Media la stessa idea che magari io ho del BBS, che mi sono fatto un'idea, però non lo so come erano effettivamente, no? Perché chissà, vai a capire. Però appunto noi tante cose le abbiamo anticipate, non è che l'abbiamo forse stavamo talmente avanti a questo punto che poi siamo rimasti fermi. E però quello io dicevo, che insomma non volevamo sembrare apocalittici verso le nuove tecnologie, è che invece adesso c'è appunto una netta contrapposizione invece tra chi pensa che saranno la panacea per tutti i mali e qui invece in modo quasi luddista, non so come dire, primitivista, dice no, per carità, ci hanno rovinato la vita, eccetera eccetera. E tante volte sento pure dire perché comunque magari non so, la Lega, il Movimento 5 Stelle eccetera, che hanno tutto quello spazio su sui nuovi mezzi di comunicazione, quindi insomma sui social eccetera, perché noi compagni e compagne non siamo stati in grado di capire l'importanza con i media. Questa cosa è falsa, perché comunque come movimenti ci interroghiamo sulle tecnologie da ben prima che gli esperti delle tecnologie, del marketing eccetera eccetera si interrogassero loro stessi sulle tecnologie. E quindi secondo me questa è anche una prospettiva, cioè insomma il numero che a me è piaciuto, poi io cioè, sono critica, non critica, però penso che abbia molte mancanze che spero insomma di colmare prima o poi, però credo che questa idea la dia, no? Cioè nel senso, c'è stata una fase storica in cui eravamo noi pionieri delle nuove tecnologie, eravamo quelli che le sapevano usare e avevamo anche una progettualità politica sulle nuove tecnologie, anche cioè appunto prima è stato citato Primo Moroni, che era uno che cioè, secondo me quasi tra i primi insomma ha capito l'importanza, nonostante fosse anche di un'altra generazione, anche forse anche di altre generazioni precedenti, l'importanza di questo nuovo fenomeno che stava nascendo. E adesso il problema credo che non siano le tecnologie in sé come niente, più che altro il problema è che si è prosciugato il mare in cui nuotavano i pesci cioè quindi gli hacker italiani, gli hack lab, l'hack meeting eccetera eccetera, quindi prosciugandosi tutto quello che c'era intorno, anche diciamo questo in questo campo stiamo più in affanno, però cioè appunto sfuggiamo al realismo capitalista dicendo che fanno schifo e che faranno schifo per sempre, perché ci sono state fasi in cui invece eravamo noi che senza considerare che non so, adesso noi ci può fare magari pure ridere o riflettere in maniera negativa il fatto che ci siano pseudomobilitazioni, ma non so, i forconi, queste cose qua esistenti solo sul web, però è anche vero che invece il web c'è stata un'altra, cioè in probabilmente tante, il movimento contro insomma no global nelle sue varie sfaccettature, ma comunque in tutte le sue varie sfaccettature non sarebbe sarebbe esistito in maniera diversa senza avere quello strumento in cui dire il nostro punto di vista, no? Quindi mandare in online i video, le foto eccetera.
No, volevo fare soltanto una domanda e una precisazione a quello che diceva Tommaso, una domanda ai ragazzi. La precisazione a quello che diceva Tommaso è che le grandi aziende non hanno soltanto iniziato a dare software gratuito. Microsoft, uno dei suoi prodotti di punta ultimamente come sviluppo, è open source, cioè tu puoi vedere il sorgente. E se questa cosa me l'avessero detto 10 anni fa, cioè che Microsoft faceva vedere il sorgente di un suo programma di punta, io non ci avrei mai creduto. Quindi loro in questo stanno andando ben oltre quello che...
Hanno assunto 1000 persone per buttare software su GitHub.
Esatto, esatto. Esatto. La seconda cosa è, tu accennavi la tecnologia ultima... Il termine mi è piaciuto molto, quello che aggeggia, come che l'hai detto, non c'è più la vite da girare. Non è vero, non è vero, perché la tecnologia non è mai stato, cioè, che fosse chiusa non era un problema per un hacker, era una sfida, e più era chiusa più era una sfida. Quindi a maggior ragione il fatto che la Apple faccia scatoline ermeticamente chiuse dovrebbe essere ancora più stimolante. È successo qualcos'altro, sono riusciti a togliere la curiosità, a dire è talmente tutto caramelloso e perfetto che non ti devi preoccupare. Una delle esigenze che nasceva dall'essere hacker era il far funzionare le cose. Se le cose funzionano, a te viene un po' meno il doverle capire. È oppio alla fine. Io io non faccio niente perché tutto va bene, e quindi quello forse si è un po' perso. E poi volevo chiedere questa cosa ai ragazzi. Allora, voi avete detto all'inizio non ne sapevamo niente, siamo partiti tabula rasa. Allora chiedo all'antropologo e alla storica che cosa hanno capito di nuovo sull'hacker, cioè la figura della persona della Geggione, ecco. Cosa avete capito a livello antropologico e storico della Geggione?
Questa è la seconda volta che me la fanno questa domanda, in realtà. Allora, in realtà sulle persone io già le conoscevo, però era questo il punto. E, no, a parte gli scherzi, a parte un'altra battuta che adesso la rubo a Ivan, che abbiamo scoperto che in realtà noi eravamo molto preoccupati dai tempi, le consegne, invece sono stati più precisi che ci siano mai capitati nella storia di qualsiasi rivista, penso, cioè chiunque si sia occupato per cose di studio così su farsi arrivare un articolo, un pezzo, vi dico, fatevi mandare agli hacker perché sono precisi, puntuali, si leggono tutto velocemente, quindi da questo punto di vista antropologico, diciamo, non abbiamo niente da rimproverargli. E, no, cioè, quello che io posso dire è che appunto abbiamo conosciuto poi anche, diciamo, noi abbiamo presentato insieme a Genova l'Hack Meeting quest'anno il numero. Ma 3 anni fa mi dicevi un giorno andrai all'Hack Meeting a presentare il numero sull'hacking, dicevo ma che se fa, cioè, ma che ci va? Poi io ho tantissima ansia alla prestazione ogni volta che lo presento, perché ho paura, dico parole sbagliate, cioè tutte queste queste paure qui. E da storica, quindi, che ti, cioè, un po' quello che diceva anche prima Ivan, ci sono generazioni diverse e quindi persone diverse, perché non esiste l'hacker, no? Cioè, come modello stereotipato, già io non è che me lo immaginavo come quello nella stanzetta con i brufoli, gli occhiali spessi, così, cioè lo sapevo come erano fatti, e li ho incontrati nei miei percorsi di vita, insomma, però appunto quello che è evidente è che i passaggi generazionali sono diversi anche tra di loro, sia come interessi che come idee sugli errori magari fatti, cioè insomma sulle proprie considerazioni politiche che si fanno in quanto gran parte militanti politici o comunque, diciamo, collaterali a queste esperienze. E quindi, insomma, la mia idea è che non esiste, cioè non esiste questa figura, però quando invece facciamo appunto un numero così per non incorrere in autoaggeraggio della propria stessa intervista, dovremmo stare un po' più attenti appunto a sentire anche le diverse fasi generazionali delle persone che, insomma, si sentono parte dell'esperienza dell'hacking, perché appunto è storicizzabile pure quello, ci sono le fasi, le entrate e le uscite, persone, cioè poi comunque ciascuno di noi è il frutto del contesto sociale in cui cresce, quindi è importante sentire tutte le diverse voci dal punto di vista anagrafico, ecco.
Ma allora, visto che c'è anche la fase aneddotica che è divertente questa sera, abbiamo scoperto, ad esempio, mentre presentavamo questo numero a Roma, che gli hacker, abbiamo avuto una persona fra il pubblico che ci ha dimostrato che gli hacker hanno suscitato anche una fortissima aspettativa in certe persone, che poi a un certo punto, ad esempio quella sera, era stata delusa. Cioè è stata una persona che ci ha attaccato, ha degenerato tutto il dibattito, una discussione che non finiva mai, sul fatto che... perché io sono qui schiava di questi mezzi e gli hacker per me non fanno niente? Cioè perché mi lasciano in balia
di Google?
Perché io sono in balia di questo sistema?
Perché non sei un hacker? La domanda è... La risposta
perché
sorge
spontanea. Perché invece di parlare di una rivista non sta di...
Esatto, però io non mi sarei, ad esempio, non mi sarei aspettato, no, che questo che nell'immaginario fino a un certo punto era questo personaggio schivo e sociopatico chiuso nella sua cameretta con i brufoli, invece potesse suscitare, ad esempio, in un immaginario pubblico invece dall'altra parte una sensazione di questo tipo, cioè quello era l'eroe che mi doveva salvare. Quindi io da un certo punto di vista mi sento anche tradito che non l'abbia fatto. Quindi perché non mi ha salvato, io sono qui in questa condizione? E questa cosa è interessante anche vista da alcune testimonianze che arrivano proprio da stesse persone che sono all'interno di questa esperienza, dove ti dicono: ma noi siamo i primi che ogni tanto ci sentiamo abbandonati anche all'interno dello stesso contesto di movimento, perché fondamentalmente, proprio perché tutto diventa così caramelloso e facile da utilizzare, in un momento in cui io non sento la pressione e non sento il pericolo imminente, per tutti quanti, anche per gli stessi compagni e per le stesse persone che partecipano di un'attività politica, diventa più facile rivolgersi agli stessi mezzi che offre il mercato. Quindi automaticamente è lo stesso hacker che da questo punto di vista subisce le stesse fasi di innamoramento e disamoramento che sposa anche un po', è interessante perché sposa questa figura anche con dinamiche storiche e sociali più ampie, legate a fasi della possibilità di mettere in piedi una contestazione, di fasi di movimento più forte, fasi di riflusso, e anche questo dà sempre il segnale del fatto che la storia porta delle trasformazioni e le stesse figure si trasformano, cambiano i loro atteggiamenti, cambiano il modo in cui hanno a che fare con le cose. Ad esempio, a Firenze, sempre che ormai abbiamo gli aneddoti delle presentazioni, la forza di andare in giro a parlarne, a Firenze c'era un ragazzo di autistici che dice: ma noi, ad esempio, lì si era concentrata molto la discussione sulla questione privacy e poi a un certo punto era diventata: ma a un certo punto, se noi dobbiamo fare il salto, cioè se io sono anche disposto a rinunciare a questo problema dell'ansia della tutela della privacy, se dobbiamo fare il salto e pensare a qualcosa d'altro che vada oltre, cioè uscire dalla dinamica totalmente difensiva della tutela della privacy perché c'è qualcosa in ballo di più grosso, io sono disposto a farlo. E lui interviene dicendo: ma guardate che noi stessi che più o meno abbiamo speso anni per cercare di fornire strumenti che fossero sicuri, che avessero tutta una certa serie di cose, lo pensavamo come una sorta di lavoro di background di minima, non abbiamo mai immaginato che dovesse essere il programma politico di quello che bisognasse fare, no? Quella doveva essere la base da cui partire, poi purtroppo per le fasi dei ricorsi, decorsi e ricorsi, si è trasformato in una sorta di fortino da difendere. Ma in realtà anche qui siamo in questa fase qua, cioè siamo in una fase dove è ora forse di cominciare a pensare a, oltre il programma di minima, ci deve essere qualcosa, ci deve essere qualcosa, ci deve essere ancora la voglia, la fantasia di mettere le mani e andare a alzare l'asticella, alzare il livello e anche dell'interesse nei confronti del mezzo.
Ma un altro aneddoto, scusa, vado io? No, un brevissimo, un altro aneddoto che sempre diciamo fa capire qual è l'aspettativa verso l'hacker, la presentazione a Napoli, che è la presentazione in assoluto dove c'erano più persone, perché penso c'erano 50 persone, stavamo a giugno, tra l'altro io sarei andata al mare se fossi insomma vissuta a Napoli, piuttosto che andare a una presentazione di Zapruder. Credo che sia anche diciamo una conseguenza del fatto che insomma il Indie Media Napoli è stata un'esperienza forte, importante, eccetera eccetera. In pratica la presentazione non l'abbiamo fatta, cioè io non ho detto neanche una parola più o meno, perché dopo l'introduzione che aveva fatto un compagno dell'ACLAB della mensa occupata, una persona nel pubblico ha diciamo detto che parlava un linguaggio troppo difficile, perché gli hacker amano, insomma, questi smanettoni amano non farsi comprendere perché comunque gli dà soddisfazione, soddisfa il loro egocentrismo, eccetera eccetera. E quindi si è sviluppato un dibattito che è durato tre ore con 50 persone, ma era interessante, anche interessante, però tre ore sul fatto che era vero o no che gli hacker usavano un linguaggio difficile e comunque non scendevano sotto un certo livello tecnico per soddisfare il loro egocentrismo, mentre questo qua poveraccio diceva: beh, comunque io se devo parlare di una cosa tecnica parlo di una, come tutti i lavori, no? Cioè se mi viene il muratore, quello mi comincia a parlare di cose che io non conosco, è tecnico però è il lavoro suo. E quindi insomma pure su questo, pure quella presentazione diciamo è stata hackerata, quindi in un certo senso, perché comunque non si è fatto alla fine, perché se abbiamo fatto un interessantissimo dibattito sul linguaggio degli hacker, abbiamo venduto tantissime copie di persone che magari il numero erano interessate, quindi volevano pure leggere o sentirne parlare, però alla fine la presentazione non l'abbiamo fatta perché pure lì c'era un'aspettativa che evidentemente è stata delusa.
Ma io mi volevo un po' riallacciare alla questione del se è un fenomeno che bisogna dare per concluso oppure no. Ovviamente secondo me no, però è vero che si è un po' perso il senso di cosa vuol dire la pratica delle tecnologie e una certa pratica delle tecnologie, nel senso che da quando, come dire, per usare la famosa espressione di Castells, che oggi era la Fondazione Feltrinelli, da quando la società è entrata in rete e quindi il web è diventato di massa, il web non è tutta internet, esistono delle tecnologie oltre internet, oltre il web, insomma. Comunque, da quando la società è entrata in rete attraverso il World Wide Web, si è progressivamente perso il senso di cosa vuol dire praticarle queste tecnologie, perché c'è stato un appiattimento su una sola dimensione, appunto quella del web, e dopo quella del telefonino. E quindi c'è gente che è convinta di praticare le tecnologie perché fa le telefonate con Skype e si scrive messaggi con WhatsApp. Ecco, stiamo parlando di cose molto diverse, ovviamente. Non è questo. Siamo invece, secondo me, più vicini a uno degli assi portanti, perché secondo me è una questione di identificare gli assi portanti per capire se questo fenomeno si è concluso oppure no, e secondo me appunto no. Uno degli assi portanti è quello che, per esempio, si vede qua stasera. Cioè, mi riferisco all'asse portante del do it yourself. Intorno al do it yourself, dagli anni 70 in poi, si sono, come dire, articolate una serie di esperienze diverse tra di loro che hanno visto nell'hacking un momento molto forte, e proprio intorno a all'hacking, allora no, volevo dire questa cosa qua, scusatemi, no, il do it yourself, che ha a che fare con, da una parte, tutta la storia del cyberpunk e del punk in generale, e ha a che fare con la storia dell'hacking. L'hacking ha a che fare anche con un'altra questione, però, che è intrecciata fortemente con lo sviluppo delle tecnologie informatiche, che è la condivisione, la partecipazione. Ormai dire queste cose nel 2018 sembra che vi sto prendendo per i fondelli, no? Perché ormai sono diventate le parole del capitale, del nuovo capitale, la partecipazione, la condivisione, eccetera, eccetera. Però la verità è che, come dire, il free software e l'open source si sono sviluppati proprio perché hanno trovato dei moduli, dei modelli organizzativi orizzontali, peer-to-peer, che facevano proprio della partecipazione e della condivisione la loro chiave vincente. Questa cosa qui, quando arriva in Italia, uno dei motivi, forse, però vorrei chiederlo agli storici, del perché si lega alle esperienze politiche, è proprio perché le esperienze politiche sulla storia del do it yourself erano già state svezzate, diciamo così, dal punk. E poi, insomma, tu metti insieme il do it yourself, metti insieme il discorso sulla comunità, no? Che è il discorso sulla partecipazione, eccetera, eccetera, che cos'hai? Hai qualcosa che rinomina e dice in modo diverso le esperienze di autogestione, le esperienze autogestionarie. Il do it yourself in chiave sociale è un altro modo di dire l'esperienza autogestionaria, e quindi l'hacking politico trova, come dire, un terreno favorevole in certi ambienti, proprio perché evidentemente c'era tutta una serie di cose che risuonava. Queste cose risuonano ancora adesso, perché il discorso sul software non si è concluso, perché si è aperto tutto il discorso su cosa vuol dire invece fare quello che viene chiamato open hardware. E insomma, in realtà le sperimentazioni a livello di hacking ce ne sono ancora mille in giro, nuove, ecco, questo volevo dire.
No, il discorso è molto, molto
Non sono un hacker.
Chi lo sa?
Sono i peggiori quelli
che... tutte le mie attività, diciamo, illecite si riducono allo scaricamento di programmi e cose del genere. Però sono, in quanto individuo storico, un individuo che è stato attraversato dall'informatica in molti modi, se non altro perché mi guadagno da vivere avendoci un computer davanti da più di 25 anni, lavorando appunto per esempio nel libro scolastico, negli apparati, cose del genere. Voglio intervenire proprio sulla questione del do it yourself. Più che di do it yourself, io parlerei dell'arte di arrangiarsi come dimensione costitutiva dell'hacker, così come io l'ho osservato come coetaneo, cioè ho molti amici che smanettano, eccetera, eccetera. Io non sono mai stato attratto dalla cosa perché sono pigro. Quindi la prima qualità dell'hacker è secondo me la non pigrizia, che invece mi caratterizza. Magari preciso meglio dopo il concetto di pigrizia e il concetto di arte di arrangiarsi. Dal punto di vista così storico, la prima volta che io ho sentito la parola informatica, anzi che l'ho vista scritta, è stata nel 1974, leggendo un numero di una rivista che esiste ancora, un giornale, chiamatelo come volete, organo dei gruppi leninisti della sinistra comunista, Lotta Comunista, gruppo per il quale io non ho particolari simpatie, però vivevo allora in un piccolo paese della Sicilia, c'era quello e io lo leggevo. E c'è questa triade di articoli di un notevole storico del capitalismo italiano che si chiama Lorenzo Parodi, intitolati Informatica e capitalismo, Informatica e produttività, realtà e mito dell'informatica. Io non sapevo, cioè non riuscivo neanche a capire che cazzo voleva dire la parola informatica. Ho capito vagamente, mi hanno cominciato a parlare di 0 e 1, ho comprato un libro che cercava di, non ci ho capito molto in quell'occasione, però ho colto quali sarebbero stati alcuni dei termini del dibattito successivo, il dibattito che ereditava tutta la critica al neocapitalismo da parte delle varie correnti, ma in particolare dalla corrente operaista, non solo italiana, ma italiana in particolare, quindi che erano assate sul concetto dell'uso capitalistico delle macchine, e la differenza tra uso capitalistico delle macchine e un altro uso capitalistico delle macchine. Questo tipo di categorie, di categorizzazioni della problematica sono quelle che abbiamo discusso, diciamo, qui dentro negli anni 90, cioè queste erano un po' le categorie di fondo, e poi invece c'erano le pratiche che cercavano di interfacciarsi con queste teorie, le pratiche di cui ha ricordato molto bene Filopat, quello che metteva in movimento la possibilità di un uso diverso, che ne so, dell'Olivetti 186, il primo personal computer che forse tutti abbiamo avuto.
Bellissima.
Tanto per andare all'aneddotica, era un computer che tu ci dovevi caricare il sistema operativo ogni volta che lo accendevi, e glielo caricavi non con un floppy disk, che è quello che ha ricordato lui, ma con un floppy disk propriamente detto, perché era veramente floppy, era fatto di cartone, non di plastica, ed era largo così. E non funzionava mai, era un accidente bestiale. Non di meno, per chiunque avesse fatto in quegli anni un'esperienza qualsiasi per fare un volantino, per fare un opuscolo come lo si faceva col ciclo stile, via dicendo, la rottura di coglioni delle matrici, il miracolo di scrivere un testo di 2 pagine e poi dirgli stampa, e lui lo stampava, e poi tu andavi dal fotocopiatore e in 2 ore avevi fatto una cosa che un tempo ti prendeva 2 giorni, 2 settimane, perché questa possibilità, cioè la possibilità che in fondo abbiamo avuto, che abbiamo utilizzato ciascuno a suo modo e via dicendo, di poter fare delle cose che sapevamo fare meglio di come non potessero essere fatte fino a quel momento, a parte che secondo me, come dire, dal punto di vista estetico e della fattura eccetera eccetera, il livello delle riviste serigrafate a colori non sarà mai superato dalle tecniche di stampa, sì, forse da alcune tecniche di stampa contemporanee, sì, ma quel tratto, quella carta ruvida, insomma tutta una serie di aspetti, di cose belle che sono state fatte che non sono state riprodotte, diciamo, nella sussunzione di tutto il sapere lavorativo, di tutte le tecniche di lavoro all'interno della macchina. Ora, per chi come me ha cominciato a lavorare in editoria quando i computer non c'erano ancora, quando si andava alla fotolito per fare la riproduzione di un'immagine e tu andavi dal fotolitista e gli dicevi quanto doveva ingrandirla e lui se la tirava alla grande con questa attività che faceva, tutto passare alla dimensione in cui tu metti lo scanner, fai la foto eccetera eccetera, la metti lì, la inquadri, cioè questa possibilità di fare le cose come non belle, come non si erano mai fatte, a partire proprio dalle proprie prassi e via dicendo, è stata la cosa che ha reso più felici gli anni 90 rispetto agli anni 80 sotto molti rispetti, perché invece gli anni 80 erano stati gli anni della scomposizione del soggetto proletario dominante in quel momento, cioè la classe operaia, non sapere più o meno che cazzo fare, e quindi vengo all'arte di arrangiarsi. Nomino l'arte di arrangiarsi con questa cosa perché fu il titolo di una raduno, convegno, eccetera, eccetera, che si tenne a Milano nel 77 al Lirico, in cui era un brainstorming di arte di arrangiarsi di ogni tipo, dai treni, gli aerei, eccetera, eccetera. E per la prima volta ritrovai questa parola informatica che avevo perso nel 74, perché lì c'era come un abbozzo di discorso sull'informatizzazione, ciò che avrebbe comportato e ciò che avrebbe potuto significare poi l'arte di arrangiarsi. Io penso che l'elemento di continuità tra l'hacking degli anni che furono, l'hacking dopo il giro di vite sugli hacking negli anni 90 e oggi, cioè l'hacking di quelli che clonano le carte di credito e lo fanno bene e magari socializzassero il loro sapere più di quello che fanno, è costituito da questa dimensione di ricerca di un uso costante dei mezzi che ci vengono forniti, che non è critico perché critica il modo di produzione di quei mezzi. Chiaramente ciascuno può avere nella mente tutti questi elementi di critica dei modi di produzione, quindi del modo di produzione capitalistico, per così dire, diretto dall'informatica, sussunto dal sapere informatico, eccetera, nello stesso tempo l'elemento strutturale è proprio questa capacità di fare un uso arrangiato, e questo uso, questo arrangiarsi che è diventato egemone, e vengo poi perché oggi io ho l'impressione, osservando cosa fanno cose tipo Microsoft, a cui accennava lui prima, che sostanzialmente siano abbastanza acefali circa dov'è che stanno andando. Cioè non è che esista un piano dell'informatizzazione esiste un piano competitivo in cui si fanno delle cose che strutturano profondamente tutti i processi di soggettivazione individuale, sociale, collettiva, eccetera, eccetera, e nello stesso tempo in una totale disconoscenza degli effetti, forché l'interesse per il profitto, per l'accumulazione il più rapido possibile. Faccio due esempi per dire, e poi la smetto, per dire cosa succede. Quando intorno alla metà degli anni 90 si comincia quella trasmigrazione dalle BBS a internet, cioè quel passaggio, cioè esistevano le BBS, esistevano le chat, esisteva la possibilità di passarsi dei file e via dicendo, con internet questa cosa viene centuplicata, migliorata se vogliamo, sotto molti aspetti. Fare una ricerca bibliografica un tempo significava andare in biblioteca e stare in piedi per ore a scartabellare dei cartoncini, adesso tu stai davanti al tuo computer e accedi direttamente alla biblioteca, all'OPAC della Biblioteca Nazionale, e hai tutte le informazioni che ti interessano sul libro. Questa è una grande cosa. Allora, in quell'epoca si parlava del www, del World Wide, come di un luogo, definiamolo così, in cui l'orizzontalità dei processi permetteva una diffusione dei saperi. E in effetti fare un sito negli anni 90 era una cosa molto divertente, ti mettevi lì con l'HTML, copiavi e incollavi i codici, facevi le animazioni, eccetera, eccetera. Tutto questo è finito, non esiste più. Non esiste la possibilità in realtà di produrre ipertesti. L'ipertesto non viene più prodotto da chi crea un sito, ma da delle enormi macchine per le quali io non devo più, devo apprendere come, mettiamo, WordPress ha deciso di taggare le cose. Sono io che devo capire quali sono le regole che sono state stabilite per quel preciso uso di quella precisa piattaforma internet. Io divento un lavoratore di WordPress, tra l'altro trattato molto male, perché non, cioè, chiedo di modificare un plugin, mi dicono come cazzo ti permetti, non ho la possibilità sostanzialmente di fare quello che 20 anni fa era possibile, cioè creare un vero ipertesto e farlo funzionare come un elemento utile, sia per contenere delle informazioni di qualsiasi tipo, sia per, come dire, per dare una struttura appunto orizzontale di passaggio, linkata, eccetera, eccetera. Tutto questo in realtà non esiste più nella pratica dell'Inter attuale. La pratica dell'Inter attuale è attraversata da una tendenza alla centralizzazione e alla gerarchizzazione che era, cioè, che quei discorsi degli anni 90, primi anni 2000, non avevano affatto previsto. Ma non, questo non perché quei discorsi non valessero un cazzo, ma perché il tipo di investimento che il capitale avrebbe fatto sull'informatica non era immaginabile. E quindi, per dire, e finisco veramente, per rispondere alla sollecitazione di Tommaso, dico, quello che il presente ci prepara non è immaginabile. Non credo che esista un futurologo che riesce a dire l'informatica andrà in questa direzione, la società in questa, eccetera, eccetera, perché il capitalismo si fa alla cieca, non esiste un piano del capitale. Non esiste un piano del capitale nel senso che non esiste una progettualità sociale dal punto di vista capitalistico, e questo è ancora più vero oggi che non nel secolo scorso, in cui affondano tutte le nostre radici, eccetera, eccetera.